Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione della Casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo di Giuseppe Attilio Mattanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire, edizione in italiano, Italian Edition. Edito nel 2023, ecco tesi di laurea di questo sacerdote bresciano, un compendio della dottrina dogmatica, spirituale, mistica su San Giuseppe. Ecco. Dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case e nei vostri cuori. Allora andiamo adesso al testo che stiamo leggendo, siamo a pagina 171, stiamo parlando della cooperazione di San Giuseppe all'Unione Ipostatica. Ecco, i teologi, dal Suarez in poi, ma anche prima di lui, ecco, Tommaso da Kempis, ecco. E Giovanni Gerson sostenevano questa tesi, quindi una tesi portata avanti dai più alti teologi della scolastica, e quindi non sono persone strane, al mondo della riflessione teologica cattolica. San Giuseppe partecipa dell'unione ipostatica, cioè collabora con Dio. La Madonna ha collaborato in una maniera unica, eccezionale, con la sua volontà, il suo corpo, e i suoi geni, si può dire, ha dato carne, umanità a Dio, e quindi lei è stata la mediatrice fondamentale di questa unione ipostatica, cioè dell'unione delle due nature, nella persona divina di Cristo. Ma San Giuseppe ha collaborato anche lui perché è stato coinvolto dall'annuncio dell'angelo che lo ha chiamato direttamente a realizzare ciò che sembrava impossibile a quell'uomo, nulla è impossibile a Dio, però nulla è impossibile a Dio, ma all'uomo ovviamente senza Dio è impossibile. Però San Giuseppe è coinvolto e ne deve prendere atto. Deve collaborare. L'angelo lo invita a prendere in sposa Maria e questo è un atto di cooperazione. Perché, benché non abbia diretta, intrinseca cooperazione alla prole, però ce l'ha in maniera indiretta, come nei figli adottivi. Il padre è sempre padre, giuridicamente è padre, anche se fisicamente, geneticamente non è padre. Però ha la responsabilità, ha la patria potestà e quindi si può dire che partecipa direttamente alla generazione, alla formazione, che è quella, la generazione più forte, più importante, perché fare un figlio fisicamente, beh, purtroppo si può anche abbandonare, no? A se stesso. La parte più importante nel figlio è che sia educato, che sia formato, no? Non che sia generato, ma certo se non c'è la generazione non c'è neanche la formazione, ma se non c'è la formazione la generazione è vana. La prole non è effetto del matrimonio solo perché da esso viene generata, ma anche perché in esso è ricevuta ed educata. In questo senso, non è il primo, quella discendenza fu il frutto di tale matrimonio. Quindi è San Tommaso d'Aquino, che si esprime così, citato da Don Giuseppe Attilio Mattanza, San Tommaso d'Aquino, il quale dice che la prole non è solo quella generata, ma anche quella ricevuta, quella accolta. Noi non potremmo essere figli di Dio se Dio non ci adottasse, non potremmo essere figli di Maria se Maria non ci adottasse. Lei non ci ha generato dal suo grembo, però ci ha generato dalla sua volontà, ci ha generato dal suo cuore, ci ha associato come figli al piano della redenzione. E quindi in questo, ecco, noi siamo figli di Maria, siamo adottati da Maria, siamo nella sua prole, anche se non lo siamo, diciamo, in quella naturale. Viene riconosciuto quindi che questo caso è unico, perché come afferma il Liamera, facendo un esempio, il figlio adottivo e quello adulterino sono ricevuti nel matrimonio, ma non per mezzo in virtù del matrimonio, perché non ne sono il frutto. Quindi è una cosa molto diversa ricevere un figlio per mezzo del matrimonio dal riceverlo nel matrimonio. Beh, certamente, anche l'adultero, insomma, si fa un figlio, però, diciamo, un figlio illegittimo. anche se quel figlio poi ha ricevuto lo stesso. E il matrimonio sarebbe il luogo più proprio dell'ospitalità del figlio, no? Ecco. Però se questo non è nel matrimonio, può essere sempre associato ad un matrimonio e quindi essere adottato. Questa differenza, diverso nesso di causalità, procede da una singolare disposizione per cui la prole è ricevuta in forza del matrimonio quale effetto del medesimo. Il figlio adulterino o quello adottivo non sono un bene o frutto del matrimonio perché questo non è ordinato all'educazione di quelli, mentre Cristo è il vero effetto del matrimonio di Giuseppe con Maria perché questo fu ordinato specialmente speciale per ricevere ed educare la prole. Allora, secondo l'Amera, e la questione è risolta, anche se Giuseppe non è il padre vero, diciamo, no? Non è il padre generante, però è il padre effettivo, perché è chiamato a essere padre da Dio. E questo consacra i due coniugi nel matrimonio, il matrimonio che esiste solo per la prole, che è Cristo in questo caso. La prole è Cristo. Il fine del matrimonio è la prova, il fine primario del matrimonio. Questo si diceva fino alla Casti Connubi nel 1933, la grande enciclica di Papa Pio XI sul matrimonio, a cui egli aveva dato una grandissima importanza, quasi un documento finale, esplicativo, insomma, della dottrina matrimoniale, no? Poi c'è stata la Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II, che però riprende i temi della Casti Connubi. Purtroppo è venuta poi l'amoris laetitia, che sembra quasi diciamo associare all'unione coniugale anche quelle coppie che non hanno matrimonio, cioè che non hanno il patto sacro, no? Ecco, purtroppo sembra quasi una devianza dalla dottrina cattolica ordinaria, dalla rivelazione cristiana cattolica, ecco, che da sempre è accettata e voluta, ecco, nella Chiesa. Dunque San Giuseppe è membro, diciamo, legittimo della famiglia, perché è consacrata da Dio, voluta da Dio, vocazione divina di Giuseppe, quindi santa, e quindi l'unico scopo di questa vocazione è la prole. È Gesù. Quindi egli partecipa dell'unione ipostatica, anche se partecipa, diciamo, in maniera morale, esternamente. Abbiamo visto che ci sono altre teorie che dicono no, avrebbe partecipato anche geneticamente, però questo non si può dimostrare. La dottrina comune dice senza concorso d'uomo, quindi senza concorso d'uomo significa che nessun gamete, nessun gene, ecco, di San Giuseppe, ecco, è entrato nella Madonna, ecco, è entrato nell'ovulo mariano. Quindi alcuni dicono che sì, sarebbe stato fatto Gesù anche con la parte maschile di Giuseppe, perché altrimenti non sarebbe vero uomo, ma questo non lo possiamo dire. Insomma, certamente è un matrimonio virginale, no? Nessuno mette in dubbio questo, anche perché la virginità è un dogma della fede cattolica, quindi insomma, se neghiamo questo, neghiamo la fede, insomma, non possiamo negarlo. Quindi Giuseppe però è accettato universalmente da questo padre, teologi, certo non è dogma di fede, però è accettato universalmente come partecipe della unione ipostatica. Partecipa, collabora in maniera essenziale all'unione ipostatica, quindi ne partecipa esternamente, ne partecipa indirettamente, ne partecipa moralmente, ne partecipa giuridicamente, ne partecipa, ecco, da un punto di vista sociale e familiare, però ne partecipa. Questo matrimonio fu essenzialmente ordinato alla prole in fiera in divenire, o alla costituzione e in fatto esse, non in fieri, ecco, ma in fatto, o all'educazione e conservazione della medesima. In fieri significa che doveva esserci ancora, invece in fatto che già c'era. Beh, la prole, quando San Giuseppe ricevette l'annuncio dell'angelo, già c'era, no? Oddio, erano già. Diciamo promessi sposi, erano promessi sposi tutti e due, quindi il matrimonio era in vista quando la Madonna ricevette l'annuncio dell'angelo e quindi l'incarnazione del Signore. Però diciamo che diciamo, il fieri dell'incarnazione ovviamente dobbiamo addebitarlo a Dio e non a Giuseppe. Però per quanto riguarda l'educazione, quindi in fatto esse, per quanto riguarda il prosieguo dello sviluppo di Gesù, la sua nascita, anche è importantissimo che il padre provveda alla nascita dignitosa, al censimento, anche perché Gesù è censito dal censimento di Cesare Augusto, quindi è registrato tra gli uomini. È registrato in questa famiglia, è presunto figlio di questa famiglia, è giuridicamente figlio di questa famiglia. I romani lo hanno registrato così: figlio di Giuseppe, figlio di Maria. Ecco, e quindi entra a pieno titolo nella famiglia umana perché c'è San Giuseppe. San Giuseppe garantisce l'ingresso di Gesù nella Santa Famiglia, garantisce la sua appartenenza all'umanità. Se non altro, ecco, per la sua presentazione al mondo e poi anche per la sua formazione, insomma, la sua crescita spirituale, il suo allevamento. Certo, per la Madonna sarebbe stato molto più complicato allevare un figlio, anche solo fisicamente, perché le donne, diciamo, non avevano un lavoro retribuito, no? Erano, diciamo, una specie di diciamo, dote del marito. Quindi dovevano fare quello che diceva il marito. Erano sottomesse. Sì, lavoravano, però non avevano una posizione sociale tale che gli permetteva di essere autonomo. Infatti la donna era dedicata al marito, la custodia, la cura dei figli, la custodia, la cura della famiglia. Ecco, la custodia, la cura della stirpe, della generazione, perché era importantissimo preservare la generazione, a differenza di oggi, appunto, il mondo è tutto, diciamo così, unicellulare, sono tante cellule che non si incontrano mai, quindi uomini e donne vagano, insomma, senza avere bisogno gli uni degli altri, no? Senza una necessità di compenetrarsi, di compendiarsi. Perché il liberalesimo, diciamo, ha instillato questo germe pur molto negativo, no? Nell'uomo, l'uomo ha una sola dimensione, l'uomo è uomo quando si realizza economicamente e socialmente, neanche il matrimonio, insomma, è un, non di più, no? Un appendice, se uno lo vuole fare lo fa, ma non è necessario, no? Necessarie sono altre cose. Sono i soldi, la casa, il lavoro, insomma, la posizione sociale, questo fa l'uomo. Il matrimonio sembra di no, invece no, una volta era proprio essenziale, no? Nei tempi di Giuseppe e della Madonna nessuno metteva in dubbio la dignità del matrimonio, nessuno, ma neanche i popoli pagani, no? Neanche i Sumeri, gli Assiri, i Babilonesi, gli Egiziani, che non avevano la rivelazione divina, forse avevano un germe del verbo, però non è che si pensava, si osava pensare che il matrimonio potesse essere negativo, ecco, qualcosa che, o opzionale, qualcosa che insomma si può anche non fare e si è felici lo stesso. Il fatto di essere così contro natura è proprio nostro, no? Proprio della civiltà moderna, civiltà adesso molto tecnologica, in cui sembra appunto che tutti i ritrovati, ecco, diciamo della scienza possano sopperire alle esigenze dell'uomo, anche avere un figlio, perché una donna magari anche se non è sposata potrebbe desiderare avere un figlio, beh, se lo si può fare comprandoselo, no? Comprandolo con diciamo l'utero surrogato, la maternità surrogata, ecco, la maternità in affitto da chi può farlo, e così realizza il suo desiderio di essere madre, no? Lo stesso i padri, no? Possono, diciamo, acquistare, ecco, tutto è commerciale, ecco, l'uomo ha una sola dimensione, quella economica, basta che hai i soldi, puoi fare tutto. Beh, certamente, questa è una grande aberrazione dell'essere umano, no? Una grande aberrazione, una sostanziale aberrazione, perché l'uomo non è contento dei suoi soldi, no? Non si può soddisfare solo in quello. L'uomo anzitutto è una creatura libera, razionale, intelligente, sociale, no? Animale, razionale, sociale, diceva Aristotele. Ma poi l'uomo è tutto per la fede, abbiamo la fede, la rivelazione, la presenza della rivelazione, l'uomo è creatura di Dio e senza Dio non è felice, no? La monade impazzita che va da sola, che percorre l'universo così senza meta. Manca del film, la teleologia. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth e parliamo di San Giuseppe, il padre della Santa Famiglia, il padre putativo di Gesù, colui che collabora, come abbiamo detto, all'unione ipostatica. Collabora sostanzialmente, anche se indirettamente, anche se moralmente, però ne collabora pienamente. Ecco, secondo il libro di Mattanza, che studia questa cosa, ecco, San Tommaso si esprime per la cooperazione, quindi riprendere teorie, ecco, antiche medievali, ecco, sulla cooperazione di Giuseppe alla redenzione, all'unione ipostatica. Vediamo come Giuseppe cooperi in maniera non intrinseca, ma estrinseca, perché non fu fisica come quella di Maria. Non di meno, quando parliamo di estrinseca, ecco, questa è la sintesi che fa Mattanza, non intendiamo dire accidentale, non è che si trova lì per caso, ovviamente, oppure pensa solo alle cose esterne. No, c'è qualcosa di sostanziale, perché quando Dio chiede qualcosa, tu, quando fai qualcosa per Dio, Dio ti dà la sua grazia, quindi ne cooperi, ecco, pienamente. Perché la cooperazione di Giuseppe fu necessaria per la realizzazione del progetto divino dell'incarnazione. Se la Madonna senza Giuseppe non sarebbe potuta andare a Betlemme o dalla cugina Elisabetta o fuggire in Egitto, non avrebbe potuto fare tutte queste cose. Il bambino Gesù non avrebbe potuto salvarsi. Certamente Dio avrebbe avuto altri rimedi, però ecco, la via ordinaria, ecco, della pace di questa famiglia, della custodia, della difesa di questa famiglia, era proprio la presenza di San Giuseppe. Quindi San Giuseppe è essenziale all'unione ipostatica, è essenziale, così si esprime questo autore, si esprime San Tommaso. Maria Vergine, dice il Leucata, è Vergine e madre col consenso e a motivo del consenso di San Giuseppe. Quindi tale consenso è influito in modo estrinseco, però necessario, sull'attuazione dell'unione ipostatica e ha posto la condizione richiesta affinché Maria diventasse la madre di Dio. Ecco, quindi ecco, questo autore dice proprio quasi che, vedete come siamo diversi oggi, no? Ecco, non era possibile che San Giuseppe si rifiutasse. Questo avrebbe inficiato l'incarnazione. Avrebbe inficiato l'incarnazione. Eppure era già avvenuta, no? Perché era già nel grembo di Maria, Gesù. Giuseppe doveva prendersi cura di Maria, era necessario, era dovuto, e Dio lo spinge a questo, perché era necessario, non si poteva fare altrimenti, era la sua vocazione che solo lui poteva ricoprire, quindi ecco, c'è una necessità. Ecco, la Madonna si rende conto, insomma, non dice nulla, però si rende conto. della grandezza anche della vocazione di San Giuseppe. Ha posto la condizione richiesta affinché Maria diventasse madre di Dio. Poi, la cooperazione di Giuseppe in unione ipostatica è stata implicita, permissiva, che vuol dire anche se solo a Maria viene chiesto dall'angelo di diventare madre del figlio di Dio, mentre Giuseppe ne viene solo informato in un secondo tempo, tuttavia chiedendo l'accettazione a Maria, che è già sposata a Giuseppe, è implicito che è come l'avesse chiesto anche a lui, era perfettamente inutile chiedere due volte la stessa cosa. Ecco, Giuseppe è coinvolto direttamente dal Signore, dall'angelo, come Maria, allo stesso modo, ha una stessa vocazione, anche se insomma deve fare qualcosa in meno, però quello che deve fare è necessario, è importante, è insostituibile, e quindi lui lo deve fare ed è chiamato a farlo. Come elemento insostituibile di questo progetto divino. Pensiamo ai veggenti, no? Per esempio a Santa Bernadette, solo lei poteva avere queste rivelazioni, perché era la persona più adatta, la persona più semplice, più umile, più povera, più dedicata a Dio, più di preghiera, più spirituale. Ecco, la Madonna la sceglie apposta. E solo lei poteva portare questo messaggio. I tre pastorelli ugualmente vengono preparati prima, quindi vuol dire che c'è un progetto remoto, anche prima che fossero pronti, prima viene mandato l'angelo a formare questi pastorelli, prima la preghiera del rosario, poi l'adorazione eucaristica, la santa comunione, come si fa, no? Alla riparazione delle bestemmie, dei peccati, con la penitenza, con la corda, no? Il cilicio, le ortiche, si mettono le ortiche sulle gambe, quindi vengono preparati alla visione della Madonna, che poi darà la sua missione, no? Darà la sua missione specifica, quella di costruire una chiesa, lì, come al solito a Fatima, come aveva chiesto già anche a Lourdes, pregare il rosario ogni giorno, offrire tutti i propri sacrifici, le proprie penitenze al Signore, riparare le offese fatte al cuore di Gesù, al cuore immacolato di Maria, con tutte le penitenze e sacrifici possibili e necessari. E solo loro potevano fare questo, sono creati per questo, San Giuseppe è creato per questo, c'è un progetto divino anteriore all'esistenza stessa della persona, non è che quella persona va per conto suo, va per i fatti propri, fa quello che gli pare, a un certo punto piomba Dio nella sua vita e quella persona cambia, no? Quella persona già è nel progetto di Dio prima ancora che conosca Dio, prima ancora che sappia quello che deve fare. Tutto è preordinato a un fine. Giuseppe deve fare quello perché è creato per quello. È creato per quello. Dio l'ha voluto, l'ha fatto nascere, l'ha fatto concepire nel grembo di sua madre per quello. C'è una vocazione intima, intrinseca, dagli esseri umani, che gli esseri umani non conoscono. Non conoscono perché sono chiusi, nell'atmosfera della umanità, che è un'atmosfera non luminosa, accecata dall'orgoglio, dalla scienza, no? Dalla presunzione di essere, no? dalla cultura, anche dalla religione, che non è quella retta, no? Quella giusta. Siamo a Sant'Agostino, quante peregrinazioni ha fatto prima di aprire gli occhi, prima di capire la verità di Gesù, la verità della grazia di Gesù, la verità del perdono di Gesù, della misericordia di Gesù. Ha girato tante tante sette, voleva trovare la misericordia, voleva trovare Dio, ma non lo trovava, non riusciva a trovarlo perché non era ancora giunto il momento. Per Giuseppe è giunto il momento, quando proprio sembra ritirarsi, decide nel suo cuore, ancora non l'ha espresso, ma la decisione già c'è, decide nel suo cuore di ritirarsi in segreto da Maria, e allora ecco che proprio allora, quando questa umiltà raggiunge il culmine, quando sei pronto perché ti senti proprio nulla, perché ti senti indegno, perché ti senti proprio l'ultimo degli uomini, il più grande peccatore di tutti, E così doveva sentirsi Giuseppe in quell'atto che faceva di rinuncia al matrimonio con Maria. Ecco allora che il Signore si piega sull'anima. Hai fatto i passi necessari, hai fatto la preparazione necessaria. Giuseppe coopera in maniera implicita e permissiva, al matrimonio con Maria e quindi alla nascita, alla crescita, allo sviluppo, alla salvezza, per la sua infanzia, di Gesù. Pertanto, se l'incarnazione di Cristo è stata in una certa maniera effetto del matrimonio tra Giuseppe e Maria, conseguentemente si può anche affermare che non solamente Maria, ma anche Giuseppe ha influito sull'esistenza del Verbo incarnato. Certamente l'influsso di Giuseppe è ineliminabile. C'è l'influsso sia, nella nascita, negli atti proprio esterni della nascita, ma anche poi dopo nella crescita, no? Questa è la cosa più importante. Un uomo è come è fatto, non come nasce, perché sono bambini che sono nati nelle foreste, no? Nei feral boy, no? I feral children, come dicono gli inglesi. Gli bambini ferali sono nati purtroppo nelle foreste perché abbandonati, no, dai genitori, i genitori pure sono morti e queste fiere si sono prese cura dei bambini, ma sono diventate delle fiere, no? Sono stati fatti anche documentari su questo. Cioè hanno lo stesso comportamento che avevano le fiere, le scimmie, i lupi, non so, i scimpanzé. Che li avevano allevati, praticamente erano diventati parte di loro, no? Parte di quella società lì. Purtroppo, no? Non hanno vissuto neanche tanto a lungo. Il guaio è che, insomma, l'educazione può essere deviante. Quella degli animali, bene o male, insomma, è quella fissa che ha stabilito Dio, insomma. Però nell'uomo non solo c'è. Ecco, la vera educazione, quella ai valori, alla moralità, agli ideali, alla fede, ma c'è anche l'educazione perversa, no? Ecco, è uno che nasce in una famiglia di gangster, farà il gangster, uno che nasce in una famiglia mafiosa e avrà i valori della mafia, della prevaricazione, della violenza, dell'arbitrio, della lotta tra cosche, tra bande, fino all'ultimo sangue. Vive per questo, no? Terroristi, se sono un terrorista, farà il terrorista. Figlio, beh, si può anche evolvere, diciamo, la situazione, si può anche rigettare il proprio passato, rigettare l'indole un po' bellicosa della propria famiglia, però è certamente più difficile, no? Comunque nulla è impossibile a Dio. Allora, ecco, San Giuseppe, con il suo esempio, la sua bontà, la sua generosità, la sua fede, coopera in maniera essenziale allo sviluppo umano di Gesù. Coopera in maniera rilevante e in maniera indubitabile allo sviluppo umano di Gesù. Poi, la cooperazione di Giuseppe all'unione ipostatica è stata esplicita e condizionata. Cioè, è richiesto il suo consenso anche di Giuseppe, è stato richiesto il suo consenso. Lui non, diciamo, non ha parlato come la Madonna, eh? La Madonna ha detto sia fatta la tua parola. Giuseppe è talmente convinto della presenza di Dio che non ha bisogno neanche di parlare. Fece come aveva detto l'angelo, punto e basta. Non parla con l'angelo, perché non si sente degno. Del resto anche i pastorelli, no? Solo la Lucia aveva la possibilità di parlare con la Madonna, gli altri due no. Giacinta e Francesco ascoltavano solo, ma non parlavano. Chi era la portavoce era Lucia. E quindi era pure quella una vocazione speciale. Parlare con la Madonna non è da tutti. Ecco, gli altri forse avrebbero perso tempo, avrebbero detto cose non buone, non sensate. Invece, ecco, Lucia è dedicata a questo per la sua vocazione particolare, la sua purezza particolare. Il suo impegno particolare nel servire la Madonna. Ecco, e quindi può parlare. Giuseppe non parla, vedete? La Madonna sì, è un po' la stessa situazione, no? Dei tre pastorelli. La Madonna può parlare con l'angelo. Giuseppe non parla, non si rende degno, no? Ascolta e fa, soprattutto fa. quello che l'angelo gli chiede. Quindi la partecipazione di Giuseppe è esplicita perché fa opera, è condizionata a quello che l'angelo gli dice. L'affermazione implica la sua libera volontà nel voler attuare una condizione necessaria alla realizzazione del piano dell'incarnazione, cioè quella di completare il matrimonio con Maria, realizzandone la seconda parte che prevedeva l'accoglienza di lei e la coabitazione nella casa dello sposo. Queste due cose, no? Le condizioni del matrimonio erano l'accoglienza e la coabitazione. La celebrazione, ecco, il matrimonio celebrato e l'accoglienza. Quindi Dio sceglie Giuseppe affinché il figlio possa entrare nel mondo in maniera ordinata e onesta. Il consenso di Giuseppe, manifestato dopo la richiesta dell'angelo, è una condizione necessaria, posta da Dio stesso, che in forza di ciò fa includere Giuseppe all'interno del progetto dell'incarnazione, dell'unione ipostatica, come causa condizionata, mentre la causa efficiente principale è lo Spirito Santo. Causa condizionata. Ecco. Deve fare qualcosa, cioè, ci sono delle condizioni a cui deve corrispondere, causa efficiente, primaria ovviamente, ma in ogni nascita, se ci pensiamo bene, è così, no? Noi mettiamo, i genitori mettono a disposizione il proprio corpo, ecco, il proprio organismo, i propri cromosomi, i propri organi, perché Dio compie il miracolo, però il miracolo della vita non è che dipende da loro, no? Se non lo fanno loro, perché neanche lo sanno come questo possa essere possibile, no? Sì, ci sono gli studi, oggi col microscopio si vede poi il processo, la dinamica, ecco, della crescita dell'ovulo fecondato, però come avvenga tutto questo, perché, ecco, le regioni intime, no? Ecco, di questa fecondazione e poi delle parti spirituali, soprattutto dell'uomo, che vengono infuse nel corpo. Questo è estraneo ai genitori, totalmente estraneo. Sia l'accidente che la sostanza. Gli accidenti li conosciamo un po' di più, appunto le parti chimiche, biologiche, no? Le abbiamo un po' più studiate, ma la sostanza, l'essere dell'uomo, l'anima dell'uomo, che ne sappiamo come questo uomo? Chi è? Non lo sappiamo, lo sa solo Dio. Il consenso di Giuseppe manifestato dopo la richiesta dell'angelo è una condizione necessaria posta da Dio, cioè Giuseppe deve dare il suo consenso, ecco, per, ecco, realizzare l'incarnazione del Verbo. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli, e andiamo avanti con San Giuseppe nella via della fede, dell'incarnazione. Ave Maria, cari fratelli di là, di buon consiglio.